Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Santi e sante di Dio, pregate. Bene, buongiorno a tutti voi. Coraggio, il sole ci incoraggia per poter vivere quest'altro giorno di dono e di lotta, quindi per star qui. E, no, e naturalmente i giorni passano, poi magari uno li conta. Siamo un po' nella seconda fase, no, ormai negli ultimi giorni, e per cui da una parte ringraziamo il Signore per quello che in questi primi giorni ci ha donato, e dall'altra parte appunto non limitiamo il dono, nel senso che noi molte volte giochiamo al ribasso, cioè grazie Signore. Quello che mi hai detto in questi giorni è sufficiente, posso andare avanti un anno, e per cui rischiamo che magari, sai, il Signore aveva cominciato a dire buongiorno, e tu grazie Signore, grazie, mi ha detto tutto. Cioè, no, allora li abbiamo desiderati, siamo venuti qui, quindi ce li godiamo, no? Cioè, e il cammino che vi sto proponendo ha a che fare appunto con la ricerca del volto di Dio, l'immagine di Dio, e che appunto noi cristiani crediamo che quel Dio che si rivela in tutte le storie del mondo e dell'umanità, in tutte le vicende, in tutte le storie religiose, culturali, eccetera. Dice tutto di sé nella storia di un popolo antico, Israele, e nella storia di un ebreo appartenente a questo popolo, Gesù di Nazaret. Quindi è quel Dio che parla a tutti gli uomini, perché ama tutti gli uomini, però dice tutto di sé, questa è la rivelazione ebraico-cristiana, nella storia di un popolo antico e in un uomo, appunto, particolare per noi cristiani, unico, che è appunto Gesù di Nazaret. E i Vangeli, le scritture e i Vangeli in particolare, fra l'altro, possono essere considerati anche un metodo di ricerca, cioè nel senso che i Vangeli ci dicono come cercare il volto di Dio in Gesù, perché anche questo non è scontato, perché si può cercare in modo sbagliato. E un esempio di questo l'abbiamo avuto immediatamente nella figura di Erode Antipa, no? E per sé i Vangeli ci parlano anche del padre, vi ricordate, no? Cioè che quando sente parlare da parte di questi sapienti, magi che vanno da lui e dirgli abbiamo colto un segno, eccetera, e lui fa il politico, no? Perché da una parte dice, ah sì, mi interessa, fatemelo sapere, così posso venire io, no? E dall'altra parte organizza e poi compie, no? Una strage per far fuori il possibile concorrente. Lo cerca per ucciderlo. Il figlio non lo cerca immediatamente per ucciderlo, ma per un divertimento. Così come gli piaceva ascoltare Giovanni Battista, però lo fa in carcere, imprigionato, e poi incontrerà Gesù dal carcerato, da già preso dalle guardie, no? C'è un uomo che lo cerca nella dinamica del potere, che è il suo vero Dio, di cui lui è adoratore e vittima, perché poi lui che pensa di avere in mano tutto si lascerà giocare dal potere di seduzione di una donna, no? Allora, ecco, quindi i Vangeli ci vogliono educare alla giusta ricerca. Come si cerca Gesù? Nella speranza, dicendo in questo modo potrai incontrarlo. In questo modo la tua ricerca avrà successo, nel senso che potrai incontrare Gesù che ti rivela il vero volto di Dio. E una prima cosa che ci viene detta è che mettersi nel giusto cammino di ricerca del volto di Dio Gesù significa accogliere l'invito a diventare suoi discepoli e discepole. Già questo è un passaggio, no? Noi dobbiamo scegliere di voler essere suoi discepoli. Dobbiamo assumere il nostro battesimo, che come vi dicevo già rischiamo a volte di vivere una vita cattolica, ma senza mai scelto Gesù. E, per cui rispondere di sì all'invito del Signore che ci chiama alla sua scuola. Mossi dal nostro desiderio di voler vivere, e accogliendo l'invito del Maestro della vita a metterci alla sua sequela. Questo ci viene detto, no? Anzi, Lidia Maggi, questa biblista, no, che avete avuto anche occasione di sentire molto in gamba, lei dice che in fondo ogni Vangelo presenta una tipologia di discepolo. I quattro Vangeli presentano quattro tipi di discepoli. Per esempio, il Vangelo di Giovanni ci presenta il discepolo che Gesù amava. Quasi come per dire, no, che chi è il discepolo? È uno che ha fatto esperienza di essere amato. Di essere amato da Gesù. Ed è interessante perché non è il discepolo che amava Gesù. Il fondamento non è nel noi siamo, no, vogliamo vivere come Maria, come Giuseppe, come tutta la compagnia, no, noi, io. No, la sua identità è data nell'esperienza dell'amore ricevuto. Su che cosa fondo la mia vita? Su che cosa trovo in qualche modo la mia identità? Sul fatto che non so perché Dio mi ama. Non tanto sul fatto che io amo Dio, perché anche io faccio fatica a cantare certi canti, però lo dico così, cioè poi si possono continuare a fare. Però tu al centro del mio cuore, e io dico è una speranza, cioè, perché per me non è vero. Lo vorrei, ma non è vero. Che invece io sia al centro del tuo cuore, Signore, beh, questa è una grande notizia. Questa è una grande notizia. E allora, ecco, no, per Giovanni è il discepolo che Gesù amava. Per Marco è il discepolo che non capisce mai, cioè nel senso che sta dietro il Signore, ma non lo comprende, fa fatica. E in tanti passaggi del Vangelo di Marco, i 12, non comprendo. Pensate soltanto a quei tentativi che Gesù fa nel capitolo 8, nel capitolo 9, nel capitolo 10 del Vangelo di Marco, dove Gesù cerca di preparare i suoi discepoli a quello che ha capito Gesù, che accadrà a Gerusalemme. I tre annunci della passione, morte e risurrezione di Gesù, con cui Gesù cerca di preparare i suoi discepoli. E il primo. Cos'ha come reazione? Ricordate la reazione di Pietro che prende e disparte Gesù e dice: Maestro, ma che dice? No, vedi, tra l'altro, che bravo discepolo, no? Che vuole riprendere il maestro, ma non davanti a tutti, perché, cioè, voglio dire, che figura fa fare al suo maestro? Ma com'è bravo Pietro, eh? Che lo prende in camera caritatis e gli dice: Ti insegno io, tu sei giovane, non hai ancora imparato a fare il Messia. Te lo dico io come si fa il Messia. E per cui non ti accadrà mai, ma non ti accadrà mai. E ricordate che qual è la reazione di Gesù, molto meno educata di Pietro, cioè che si gira verso tutti e Perché Gesù non fa rapporti particolari, eh? Gesù quello che ha da dire lo dice a tutti. Gesù non ha i più discepoli e altri discepoli. Gesù quello ha da dire. Pietro cerca il rapporto particolare, no? Sai, come quelli che a volte nei gruppi, volendo parlare del loro rapporto, dicono lui. Lui. Sembra l'amante, no? Perché loro hanno un rapporto particolare. No, Gesù si gira verso tutti e dice: dietro a me, Pietro, non davanti a me. Non sei maestro, sei discepolo. Nel capitolo 9 ancora Gesù tenterà di parlare a loro e loro non chiederanno nulla, di fronte a quell'annuncio si metteranno in silenzio e anzi tra di loro si metteranno a parlare di chi tra loro fosse il più grande. Pensate, no? Cioè, è meglio l'Azione Cattolica, gli Scout, CL, Rinnovamento dello Spirito, Neocatecumenali, cioè, no? Chi è meglio di tutti? Cioè, pensate, quante stupidità noi, quanto tempo, le invidie, nelle parrocchie, nei gruppi, no? Giudizi, in cui ci perdiamo per innalzarci. E Gesù li chiama e gli dice: guardate, chi vuole essere più grande si faccia tutti. E la terza volta, ricordate, dopo che Gesù cerca di... Giacomo e Giovanni vanno da lui e dirgli: maestro, vogliamo chiederti una cosa che tu faccia per me. E lui dice: che cosa volete che io faccia per voi? Che nel tuo regno, noi abbiamo capito che noi stiamo andando a Gerusalemme e tu farai il tuo regno, io possa sedere alla tua destra e mio fratello, che è bravo, alla tua sinistra, ministro degli esteri e ministro degli interni. E Gesù, vicepresidente, e Gesù che dice: voi non sapete quello che chiedete. Se fossi stato io Gesù, mi sarebbero cadute le braccia e avrei detto: è colpa mia, perché io ho scelto io, ecco, perché ho chiesto. No, ma io avrei detto: non mi voglio più vedere. Perché se dopo 3 anni con lui, mi vanno a dire questo. Però grazie a Dio Gesù non sono io, no, lui. No. E non capisco. Per cui anche questo è da mettere in conto. Noi non comprendiamo in tutto il nostro Maestro. Lui è più avanti di noi. Noi siamo chiamati a stargli dietro, ma tante volte non comprendiamo. Lui non ci abbandona, ci tiene con sé, ma dobbiamo mettere in conto che come discepoli non tutto comprendiamo. Non tutto comprenderà. Poi il discepolo, secondo Matteo, dice Lidia Maggi, è lo scriba che trae dal suo tesoro cose antiche, cose nuove. È colui che scruta le scritture e che riflette sulle scritture e sa mettere in relazione le parole del Signore con le scritture. È uno scriba. È uno che è in ascolto della parola e che dalla parola cerca di comprendere come seguire il Signore. Secondo Lidia Maggi, per il Vangelo di Luca, che è quello su cui stiamo lavorando di più in questi nostri esercizi, la figura del discepolo, lei dice, è Maria. E Maria, di cui si parla nei primi capitoli, no? Poi viene alla fine del Vangelo, sotto la croce, eccetera, e ci viene detto che lei è una donna capace di ascolto, però attenzione, un ascolto interrogante, perché all'angelo che le dice appunto: rallegrati Maria, no? Ricordate capitolo 1, lei si domandava che senso avesse queste parole. E poi quando l'angelo continua a parlare, a un certo punto lei do la domanda si fa esplicita. Come accadrà questo? Per cui vedete, una donna che si domanda e domanda. Si domanda e domanda. e un ascolto interrogante. Che bello, noi dobbiamo pensare, no? E a volte c'è un certo tipo di chiesa che preferisce persone non pensanti, ma persone che eseguono e non si pensi che qualcuno osi pensare. Assolutamente, perché è tutto chiaro. Noi sappiamo tutto, no? Sappiamo come la questione dei divorziati, sappiamo la questione dell'omosessualità, sappiamo tutto, no?
Tutto, ce lo dice la dottrina, tutto.
Chi sta in questa? E invece il Signore ha donato a tutti un'intelligenza, ha donato a tutti un cuore e ci dice usalo, è un dono mio, sai, è un dono mio, usalo. In ascolto di me, in ascolto dei tuoi fratelli, delle tue sorelle, pensa. E notate, Maria pensa e custodisce nel cuore. Pensa, domanda, interroga, ascolta e custodisce nel cuore. Serbava nel cuore queste cose. Quindi il discepolo è un uomo, una donna che utilizza tutti i doni che Dio gli ha fatto. Le orecchie, e fra l'altro la tradizione ebraica dice guarda che Dio ti ha dato due orecchie e una bocca, proprio per dirti che l'ascolto sia il doppio della parola. No, che l'ascolto sia il doppio della parola. Si può vivere, pensate anche qui, no? Cioè, tra l'altro sappiamo che nella tradizione ebraica che fa parte anche del nostro, cioè perché fa parte delle nostre sante scritture, la professione di fede che noi abbiamo, per esempio, cioè abbiamo nel Deuteronomio al capitolo 6, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, e ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio. Uno è il Signore, e poi tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, Deuteronomio capitolo 6 versetto 4. Questi precetti che oggi ti do ti siano fissi nel cuore, li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Come sappiamo, questa è la professione di fede. Professione di fede. E noi abbiamo una professione di fede che viene dai concili ed è una professione di fede teologica, biblico-teologica che noi professiamo, no, diciamo, noi in questo crediamo. La professione di fede biblica, ebraica, è una professione di fede, se volete, più esistenziale, più operativa. Cioè nel senso che io professo il Dio in cui credo, dicendo, cominciando a dire a me stesso, ascolta, ascolta Israele, ascolta Franco, ciascuno potrebbe mettere il suo nome, no? Cioè, come dire, io credo in un Dio che mi parla. Tanto che potremmo dire è l'esercizio dell'ascolto e l'esercizio della fede. Chi non ascolta non crede. Una vita cristiana, e questo lo dico anche ai miei confratelli preti, è ministeriale, in cui non c'è la dimensione dell'ascolto, è una vita cristiana atea, anzi peggio, idolatra, perché qualcun altro poi prende il posto di Dio. Qualcun altro prende il posto di Dio. Se volete, no, anche nelle relazioni umane è così, se non c'è un ascolto nella relazione, la relazione muore. Non necessariamente per cose brutte o cattive, no? Ma una vita in cui, penso nelle relazioni di coppia, no? Dove a volte magari si fanno tante cose, no? Si depolisce i figli, eccetera, no? Per cui si fa anche sesso ogni tanto, no, ma, cioè, ma non ci si ferma mai a dire tu come stai? Per ascoltarsi nel profondo, no? Per comunicare nel profondo. Poi è chiaro, c'hai la collega di ufficio che ti ascolta. Ah, il collega che... Ah, e pian piano... Così è la fede in Gesù, no? Necessita di una pratica di ascolto. Perché io credo, provo a credere che Dio sia vivo e ogni giorno mi parla. Ogni giorno mi parla. Sempre Spidlick diceva nel suo modo, diceva che strano, no? Che nella letteratura dei primi secoli non c'è una parola di quello che invece nelle diocesi, nelle comunità religiose è fondamentale oggi, no? In cui si giocano la gente più simpatica, si investono. Di che cosa sto parlando? Della pastorale vocazionale, no? E dove si cerca, no, se ci sono i giovani, cioè di star lì, e lì si dice ascolta, prenditi del tempo, non fare tante cose, perché c'è bisogno di ascoltare che cosa Dio vuol dire alla tua vita, perché tu devi scoprire il progetto di Dio sulla tua vita. Una delle frasi peggiori secondo me che si possa dire, però no, perché il progetto a me è da sempre da pensare, no, il geometra con cui a volte ho seguito dei lavori l'ingegnere, no, che mi faceva vedere il progetto e diceva guardi qui no, cioè, quindi come uno che ha già stabilito il progetto sulla tua vita, uno dice ma io no perché lui ti vuol bene, ah, vabbè, tu devi solo scoprirlo, ah, vabbè. E poi se uno in quel momento, poi dopo alla fine si fa prete, si fa suora, non lo so, si sposa, ti dice che è una vocazione, vabbè, dobbiamo dire, e, no, eccetera. Poi da quel momento in poi, ascolto, prenditi del tempo, va a parlare con qualcuno, si lavora. Per cui quasi, sto esagerando, ma quasi per dire che Dio, quello che ti deve dire è se ti devi sposare o se ti devi far monaca o monaco o prete. Poi dopo dice, l'hai capito? Bene, ciao, ci vediamo alla morte. Ciao. Allora, gli spiriti dicono, nell'antichità non c'era, cristiana non c'era una parola su questo, perché? Perché loro più di noi avevano la consapevolezza che Dio ti parla ogni giorno. Ogni giorno. Allora è chiaro che in una fase della vita un ragazzo, una ragazza cristiana che si innamora, che no, magari si domanderà, Signore, che mi dici in questa storia? Ma che mica è finita là? Perché poi ci sarà il dilemma, attendiamo un figlio, lo vogliamo, aspettiamo, andiamo, ci sono le condizioni. Signore, tu cosa ci dici in questo? E poi ci capiterà di ammalarci e ci domanderemo, pur sapendo che la malattia non ce l'ha mandata Dio, però diremo, Signore, che parola mi dici? Come viverla? E quando ci prepareremo alla morte, davanti a noi, che è l'unica cosa certa della nostra vita, anche lì cercheremo di dirci da cristiani, Signore, come prepararmi? Come affidarti le mie paure? Allora il Signore ci parla ogni giorno. Lui diceva in maniera da prendere sempre, in maniera, no, come dire, nel senso più profondo, no? Lui diceva, un cristiano non dovrebbe andare a dormire la sera senza aver capito che cosa Dio gli ha detto nella giornata che ha vissuto. Uno non va a dormire più, no? Però almeno, no? Almeno al di là che poi io possa cogliere o non possa cogliere, possa capire o non possa capire, no? Perché poi sono sempre anche un discepolo di Marco, però già ti pormi la domanda di dire, Signore, grazie di questa giornata, no? Con tutte le cose belle e le cose faticose che ho vissuto, tu cosa mi hai tentato di dirmi? Che cosa hai tentato di dirmi? Per cui c'è un ascolto, no? E c'è un ascolto che fra l'altro coinvolge tutta la nostra vita, perché ecco, un ascolto di un Signore che è l'unico, che è unico, il Signore è uno, il Signore è uno. Qui naturalmente è dire questo rispetto a tutti i tentativi di altri di voler essere signori della nostra vita, di altre dimensioni, di altre cose, le idolatrie, che non ci lasceranno mai e che tenteranno sempre, no, di prendere il primo posto nel nostro cuore. Allora è una, dire, ridirsi è uno, dire, no, il Signore, tra l'altro attenzione, il Signore dicendo che è uno non vuol dire che Lui è nient'altro, no, perché a volte anche nei discorsi ci sono quelli che per esaltare Dio dicono, ma Dio, tutto il resto non conta, tutto il resto non conta, no, tutto il resto conta quello che conta, cioè della serie che il Signore vuole essere il primo, ma poi c'è il secondo, c'è il terzo, c'è il quarto, che hanno la loro importanza di secondo, di terzo, di quarto. Sono doni di Dio. E la cosa è metterli al posto giusto. Ricordate che gli esercizi ignaziani, come anche c'è un bellissimo libro, testo di Martini, si potrebbe dire che lo scopo è di quello di mettere ordine nella propria vita. Mettere ordine nella propria vita. E poi dire che il Signore è uno, che sicuramente ha un significato monoteistico contro l'idolatria, ha anche un significato, secondo un'interpretazione che mi piaceva e che vi condivido, esistenziale. Cioè nel senso che noi sperimentiamo a volte di incontrare persone, e a volte lo siamo noi, doppie o triple. Cioè nel senso quella persona che ti dice una cosa ma poi ha un altro volto, ha un volto ma un altro volto. E sapete che quando incontriamo persone con cui sai che non puoi affidarti alla parola che ti dice perché la relazione va in crisi, no? Allora dire che il Signore è uno vuol dire che quello che Dio ti dice è il suo cuore, non c'è doppiezza in lui. Quello che lui ti dice è il suo cuore. E poi, semplicemente, velocemente, però interessante questo credo, e poi dice, tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Quando ascoltiamo queste parole un po' tremiamo, perché con tutto il tuo cuore significa con tutto quello che c'è nel tuo cuore. Interessante, no? La tradizione ebraica sa bene che nel cuore dell'uomo c'è di tutto, e c'è l'istinto di vita e l'istinto di morte. E allora è come dire con tutto, con anche quello che dentro di te continua a rifiutare Dio, ma mettici tu, con anche il tuo peccato, mettici anche quello. Coinvolgiti con Lui, ama, no? Con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua vita, il tuo respiro, il tuo quotidiano e con tutte le tue forze. Attenzione, qui arriviamo a un punto molto delicato, perché la tradizione ebraica sull'interpretazione di queste forze è stata sempre unanime, cioè nel senso che tutte le tue forze sono tutti i tuoi beni. Beni, cioè che avevamo già detto che quando le cose toccano il portafoglio... non si gioca più, non si gioca più. Allora, di fronte a questo con tutto, a noi ci verrebbe da dire, Signore, con calma, facciamo così, vedi, io sono bravo, io vengo dall'Azione Cattolica, io sono bravo, e 80% a te, vedi, 80%, e 20 a me, facciamo così, 85 e 15 a me, senti, 90-10 e la chiudiamo, cioè ci verrebbe dire basta, chiudiamola qua, no, ci verrebbe da mercanteggiare, perché ti dire Signore va tutto, ma proprio tutto, oh, cioè, lasciami qualcosa a me, no? Però vedete, questa cosa che ci viene nel cuore, mettetela in conto a una perversa immagine di Dio che ci portiamo dentro. Di un Dio che vuole tutto, tutto è suo. Sì, se no poi ti preoccupi, qualche briciola te la do, ma tutto è mio. Però questa è una perversa immagine. Perché? Perché Dio vuole tutto? Perché tutto quello di noi che si coinvolgerà nell'amore vincerà la morte. Solo quello che della nostra esistenza entrerà nella dinamica dell'amore ha speranza, ha fiducia di vincere la morte. Tutto quello che non si coinvolgerà nell'amore, pensate anche nelle relazioni affettive, nei momenti più belli, più vicini, gli amanti dicono io ti appartengo. È il cantico dei cantici. Ani le do di, vedo di lì. Io sono per il mio amato e il mio amato è per me. Allora questo volere un ascolto che coinvolga tutto è per noi, perché il Signore dice coinvolgi tutto nell'amore, perché solo l'amore rimane, solo l'amore vince la morte. E poi ecco queste parole, vedete questo ascolto, che ti siano fissi nel cuore, nel profondo. Ne parlerai ai tuoi figli, li ripeterai quando ti troverai in casa tua, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Notate, no? Questo ne parlerai quando sei ai tuoi figli, quando sarai in casa, quando sarai fuori. Sembra quasi uno che parla sempre di quelle cose, no? Sempre di quelle cose. Sempre gli stessi discorsi. Ora non dobbiamo essere piuttosto è da cogliere, come dire, che ciascuno colora ogni discorso che fa di quello che porta nel cuore. Perché notate, a volte persone che sono arrabbiate, tristi, desolate, no? Qualunque discorso fai con loro, cominciano a dire sì, però è tutto uno schifo, sì, però tu parli di calcio e dici sì, però è tutto, è vero anche, cioè parli dei politici, sì, ma anche i politici, parli della Chiesa, ma pure la Chiesa, cioè ogni cosa che fai discorso è uno schifo, perché si portano dentro, no? Invece è diverso portarsi dentro la luce della vita, che sa accogliere la bellezza e sa vedere anche la fatica. E poi ultimo questi segni che aiutano a portare, a ricordare la parola, no? Vedete, te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi, li scriverai, sono dei segni, attenzione, non da assolutizzare, ma che, e poi ce ne sono tanti altri, no? Anche un aiuto, e molti cristiani ce l'hanno, il calendarietto con ogni giorno una parola, una frase del Vangelo del giorno, no? Che è un modo per, durante se sei in casa, vedi quella parola, te la ricordi, no? La tradizione ebraica ne ha elaborati altri, che noi vediamo negli ebrei osservanti, che quando vanno a pregare si mettono una cintura con una scatoletta qui, si legano un'altra cintura qui sulla fronte con una... e poi... E se siete andati appunto in Terra Santa e siete stati per esempio qualche hotel ebraico oppure anche girando per Gerusalemme, alle porte della città vecchia ci sono delle scatolette di metallo attaccate allo stipite destro che si chiamano Mezuzah, e che sono lì allo stipite. E sono dei segni che hanno trovato loro perché ricordarti di questa parola che deve essere dentro la tua vita. Allora, qui sul braccio, perché? Perché il cuore, vicino al cuore, ti siano fissi nel cuore. Saranno come un pendaglio tra gli occhi. Interessante questa cosa del pendaglio tra gli occhi, no? Perché un pendaglio tra gli occhi? Perché dagli occhi parte il desiderio. Quando andiamo al centro commerciale a fare shopping, guardiamo. No. quando andiamo in giro così magari vediamo, cioè, allora come dire, questa parola sia tra i tuoi desideri, per aiutarti a discernere i desideri a cui devi dire di sì e i desideri che ti pongono in conflitto con il tuo fratello e con la tua sorella. Perché bisogna dire no a certi desideri? Perché sono cattivi. Ma in che senso sono cattivi? Perché ti impongono nella dinamica della inimicizia verso il tuo fratello e la tua sorella. Per quello, dato che è importante tuo fratello e tua sorella, ci sono delle cose che tu senti dentro a cui devi dire di no. Se ami tuo fratello e tua sorella. E ultimo, il pendaglio, scusate, gli stipiti, perché lo stipite? No? Quando si va in un albergo ebraico, sulla porta, sulla propria porta, c'è la mezuzà, e che dovrebbe contenere lo Shema Israele, cioè dovrebbe, non tutte lo contengono. Ma la porta, le nostre porte, e in particolare la porta della nostra stanza, come anche qui, no? Soprattutto chi sta in stanza da solo, divide due ambiti della nostra esistenza, cioè l'ambito pubblico e l'ambito privato. Allora, mettere quella scatoletta lì ti ricorda, mentre tu stai passando, e ti ricorda lo Shema Israel, che per quanto possibile, pienamente lo sarà solo nel Regno dei Cieli, quello che tu sei in pubblico corrisponda a quello che tu sei in privato. Per poter essere uno come uno è il Signore. Non so se mi sto spiegando. No? Per poter diventare, no? Vi ricordate quel lavorare la nostra somiglianza verso quell'immagine, Genesi 1:27, no? Che anche lo Shema ci ricorda, cioè, perché lui è uno, non è doppio, non è spaccato, non è frammentato, no? E allora noi lo siamo, e il nostro cammino è un cammino di reintegrazione, di salvezza, no? E allora non saremo solo pienamente nel Regno dei Cieli, pienamente, no? Però per quanto possibile il nostro cammino è quello di che non ci sia frattura doppia. L'ultima cosa che voglio, e qui ritorno a, quindi il tema è il discepolo, stamattina stiamo focalizzando su il Signore che ci chiama, no, a conoscerlo più intimamente, per più amarlo e più seguirlo, cioè a essere discepoli, discepole, no? E quindi, se volete, la grazia potrebbe essere anche proprio quello, Signore, no? Che io possa essere sempre più, no? Veramente un vero discepolo, una vera discepola, una vera tua discepola, un vero tuo discepolo, perché tu sei il Maestro. E quindi tutte queste dimensioni, no? Dicevamo stamattina, tutte queste cose che ci aiutano a capire come esserlo veramente e come non ingannarci. Pensare di cercarlo, no? Ma invece di camminare in modalità sbagliate. L'ultima cosa che vi segnalo è che nel capitolo 6 di Luca continua questo discorso. Ricordate, nel capitolo 5 ieri abbiamo visto la chiamata di Pietro e poi degli altri, no? Questa chiamata dei discepoli continua a dirsi, perché Luca a un certo punto nel capitolo 6 al versetto 12 dice: in quei giorni se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli: Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Quindi, tra l'altro, nei Vangeli, quando Gesù va a pregare, Molte volte gli evangelisti ce lo dicono prima di momenti importanti, il Getsemani. Quando ormai sa che sta per essere preso, lui passerà. Quindi anche qui va a pregare, no? E poi chiama i dodici. Chiama i suoi discepoli e ne chiamò dodici. Anche questo fatto, pensate, cioè il fatto che Gesù poi ci chiama ed entra in relazione con noi, anche per lui è un bel rischio. Nel senso, c'è un midrash che dice che quando il Signore Altissimo decise di creare l'uomo, gli angeli corsero da lui a scongiurare di non farlo, no? Perché dicevano, guarda, tu non sai in che casini ti vai a me, non dice proprio così, però, no, facendo questa, non sai che problemi ti vai a cercare, non farlo. Il Signore che invece, no, per amore rischia, l'amore è un rischio. E lui, chiamandoci, no, dice questo amore che rischia con noi, che rischia con noi. E fra l'altro qui potete prendere il passo parallelo di Marco, Marco capitolo 3, versetto 13, dove si dice: salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che voleva ed essi andarono da lui. Notate, chiamò a sé quelli che voleva. Dato che nel volere c'è una dimensione affettiva, si potrebbe dire chiamò a sé, qualcuno traduce, quelli che portava nel cuore. Ci chiama perché ci ama. Anche qui è molto bello, no? La chiamata è perché lui ci ha chiamato alla vita, Dio ci ha chiamati alla vita perché ci ama. E anche qui il chiamare i dodici è un atto di amore. Ed essi andarono da lui, vedete, no? Risposta, quello che stiamo, su cui stiamo lavorando oggi, no? E poi ne costituì dodici che chiamò apostoli perché stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i dodici. Vedete, Luca ci dice solo una volta costituì dodici. Invece Marco ce lo dice due volte. Ne costituì dodici e poi, versetto 16, costituì dunque 12. Marco sottolinea questa cosa, i 12, e sappiamo che 12, no, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, è i 12 figli di Giacobbe, no? E su cui nasce la Chiesa, 12 tribù di Israele, no? Da cui nasce la Chiesa, e tante volte diciamo i 12 apostoli su cui si fonda, eccetera, eccetera. Ora, quando uno dice 12 figli, dice, fra l'altro c'è, sapete che c'era sempre, c'era anche una tredicesima, però dato che le donne, no? Allora si parla di 12 e uno dice che è bello, quando le famiglie facevano figli, no? E non come oggi che non vogliono figli, si pigliano il cane, il gatto, no? Cioè, ma, non come oggi, no? Ma com'era bello quando invece c'erano tanti figli, tanti figli. Ora, noi sappiamo che poi le vicende di Giacobbe e dei suoi 12 figli sono problematiche. Innanzitutto dal fatto che Giacobbe si voleva sposare Rachele e nella notte di nozze, no, al mattino, io mi immagino sempre la faccia di Giacobbe che al mattino, contento con la luce, si gira per dare un bacio alla sua amata Rachele dopo una notte di passione. E si vede Lia, la sorella, che poverina, sicuramente chi scrive era un uomo, perché dice che era bruttina, non dice che aveva gli occhi smorti, no? E per cui corre dal suocero e gli dice: mi ha ingannato, e lui. E appunto il suocero dice: no, dice, perché qui, non da voi, ma qui non si dà la figlia minore se non si è sposata la figlia maggiore, questa è la legge. Per cui lavora altri 7 anni per me a gratis e io ti darò anche l'altro. Per cui già pensate che percorso, no? e soprattutto per il fatto che poi Giacobbe si dovrà tenere tutte e due le mogli, no? No, cioè, quindi avere una o avere un marito, ecco, diciamo subito che per condicio, dice, ha il suo impegno, averne due, no? E poi le cose si complicheranno ancora di più, perché pensate che appunto, no, cioè all'inizio Rachele, l'amata, non riesce a dargli figli, invece Lia, quella che si è trovato, è fecondissima, no? Tanto che alla fine ci saranno 8 figli dei 12 che vengono da Lia e 4 vengono da Rachele, e attenzione, di questi 8, 4 saranno di Lia, gli altri saranno delle schiave di Lia, e dei 4 di Rachele, 2 saranno di Rachele e 2 saranno. Che famiglia! Cioè, voglio dire, io non so, io lo dico sempre agli amici preti, ma la diamo la comunione a Giacobbe o no? Non lo so, perché più irregolare di così, secondo me, Giacobbe non avrebbe diritto alla comunione. E così, le storie bibliche familiari sono un casino. Per cui, no? Allora, perché dire questo? Perché intanto questa è la scrittura, e non dobbiamo saltarla. E due, perché allora in quel fare 12 ci dice quello che Gesù vuole fare di noi. Noi siamo figli di diverse madri, rimanendo l'esempio biblico, e abbiamo un solo padre, ma siamo, veniamo da storia. Allora Gesù vuole fare di noi 12, è un obiettivo ancora al di là da raggiungere, anche nella comunità cristiana, sante puttane, come diceva Gianbrogio, no? Sante puttane. E noi dobbiamo esserne consci, cioè che la comunità è un obiettivo che vuole fare il Signore. Sapete, lui è un tipo ostinato, quando si mette le cose in testa, grazie a Dio. E quindi è ancora bello in Marco, vedete, perché stessero con lui e per mandargli a predicare, lo stare con lui, in ascolto, con il potere di scacciare i demoni. E ora, attenzione, non stare con lui, annunciare quello che abbiamo ascoltato da lui, col potere di scacciare i demoni. Ora, attenzione, nessuno di noi ha il ministero, penso, dell'esorcismo, ma che cosa significa? Che il Signore, stando con lui, inviandoci a predicare, ci dà il potere di scacciare i demoni. Se il diavolo, abbiamo detto, è colui che divide, significa essere persone sempre più capaci di riconciliare, non persone divisive. In tanti ambienti, e anche ecclesiali, ci sono persone divisive. Come? Attraverso la parola, per esempio, che è una spada. E allora anche qui, noi cristiani, se vogliamo essere suoi discepoli, significa che siamo invitati a lavorare dentro di noi, e con il suo aiuto cercare di essere persone che vedono anche le cose che non vanno, no? Ma che le affrontano per il bene anche di chi sta sbagliando. Persone che più che dividere riconciliano, più che separare. E questo è anche naturalmente qualcosa di importante per noi. Ultimo, e notate, vengono chiamati per nome tutti quanti, Simone, al quale viene anche il nome di Pietro, Andrea, e i Vangeli, come sappiamo, e anche Luca, di alcuni di questi 12 ci dirà di più. Simone, Pietro, sappiamo tante cose di lui, di qualcun altro qualcosa, di qualcun altro solo il nome. Tanto che uno dice, Ma non sarebbe stato meglio allora a quel punto focalizzare, no, il narratore moderno forse gli avrebbe detto Pietro, Giacomo, Giovanni e gli altri discepoli, Giuda, no? Perché non ci dice solo il nome, no? Allora no, invece sono tutti, perché al di là di quanto si dirà più di noi o meno di noi, ciascuno è importante, no? A partire dal suo dono. La parabola che Gesù poi racconterà ai discepoli dei talenti dice la nostra verità, cioè nel senso che se io vedo dei miei confratelli gesuiti e anche voi tanti che ne avete conosciuti qua, cioè qui Cardinal Martini che è stato qui, io sento tutta, no? La mia piccolezza di fronte a lui, no? Ha avuto dei talenti no? Enormi. Io faccio fatica e non lo imparerò mai bene con l'inglese, proprio non è il mio, cioè non ce la faccio. E per cui rispetto a certi gesuiti che ho incontrato, che conosco, che parlano fluentemente 6-7 lingue, però vedete, non importa quanti doni abbiamo, la domanda è, se il Signore ci farà, che ne abbiamo fatto? Cioè, se ne abbiamo ricevuti 3, 4, 7, 1, abbiamo giocato nell'amore, perché quello poi domanda, no? Cioè, l'hai messo in gioco, l'hai giocato nell'amore, perché no? Anzi, paradossalmente, se uno sente che non riesce a giocarsi nell'amore, nei padri, nella tradizione monastica si dice chiedi a Dio che te li tolga qualche dono, chiedi a Dio che te lo tolga, piuttosto che non giocartelo nell'amore, nella vita. Bene, riprenderemo ancora da qualche cosa di questo nel pomeriggio. Buon cammino, buona preghiera.